Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio di Learning Coffee di Modenica in compagnia di
Ciccio e Gianmaria,
che sostituisce oggi l'ottimo Ludovico, che è venuto a mancare.
No.
Ha fatto, come ha detto poco fa Ciccio,
sta adempiendo al suo dovere civico ed è andato a votare. Infatti oggi si vota in Abruzzo. Se siete abruzzesi, non andate.
No,
un saluto a Ludovico. No.
Mi raccomando,
buonasera.
È importante esercitare il diritto.
Votate.
Di voto. Comunque,
chi è arrivato?
Già le prime interruzioni.
Vabbè, se n'è andato. Comunque,
ok.
Com'è andata questa domenica, Giamma? Questa prima metà di domenica.
Questa prima metà di domenica è stata molto tranquilla, in realtà. Sono tornato a Modena perché ero a casa stamattina e sono stato accompagnato in auto, quindi neanche diciamo la
fatica.
Intanto
mi passeresti il bicchierino.
La fatica di prendere il treno e poi niente, ho avuto un piacevole pranzo con le mie amiche e successivamente ho giocato a carte, niente di impegnativo, veramente molto rilassata come domenica. La cosa mi piace.
Sappi che tu sei il primo ospite ad avere il caffè versato da noi. Di solito
sì, dopo
versare
7 puntate l'abbiamo capito che si procede così.
Sono onorato allora.
Allora, Giamma, tu già sai l'argomento di quest'oggi perché l'hai voluto spoilerato. I nostri telespettatori, che non ci sono probabilmente in questo momento, non lo sanno.
Ma che recupereranno in un secondo momento, perché ricordiamo che questo episodio verrà ributtato su YouTube.
Se stai guardando questo video da YouTube, commenta con viva lo sport.
Hashtag viva lo sport. Sono importanti gli hashtag. Ma abbiamo un fazzoletto giusto per pulire al volo che è caduta qualche goccia?
Sì. Perfetto. Bene, comunque, bene. Come ha già detto Gianmaria, oggi si parla di sport.
Wow.
Pazzesco.
Amazing.
Sì.
Ovviamente di calcio, raga.
No, allora, sì,
allora
facciamo un piccolo inciso, visto che ormai lo spogliatoio è...
nostro lente. Programma preferito.
Esatto, che parla in lungo e in largo questo magnifico sport. Lasciamo a loro parlare di calcio, noi parleremo di tutto il resto.
Tutto il resto.
Okay. Mi sembra giusto.
Siamo democratici, quindi
poi
lasceremo...
quest'anno hanno olimpico, quindi siamo carichi con lo sport, cioè è un anno interessante, dico, per lo sport.
Tra l'altro hai visto, ci sono stati gli assoluti di nuoto.
Sì, sto seguendo.
Appunto Sara Curtis ha fatto il record nei 50 e si è guadagnata il passo, quindi complimenti a Sara.
Sì, anche Ragaini ha fatto record e passo olimpico a 18 anni, quindi complimentoni anche a lui.
Complimenti.
Dovete sapere, gentili telespettatori, grande applauso
per i ragazzi.
Che i suddetti qua presenti fanno parte di una squadra di nuoto, giusto?
Esatto. Cioè, sì. Nuotiamo.
Sì,
abbiamo nuotato tutta la vita e nuotiamo ancora adesso.
Beh, e quindi direi a questo punto di fare un bel chin con il nostro caffè e le chiacchiere. Ma da te ci stanno le chiacchiere? In Liguria sì.
Sì, ci sono anche da me le chiacchiere.
No, non lo so, chin. Comunque, non so se ce l'hai pure tu questa cosa, che i siciliani, almeno io, per quanto mi riguarda, ci arroghiamo il diritto di aver inventato tutti i dolci, buona parte di questi, comprese chiacchiere.
Mm. Non so in realtà che origini abbiano di preciso, però stanno anche da me e la cosa che reputo più strana è che si chiamano anche da me chiacchiere, perché so che assumono un sacco di nomi diversi in Italia, però anche da me si chiamano chiacchiere.
Bene. Quindi, andando avanti, Giamma, quindi tu fai nuoto, ma qual è stato il tuo primo sport e come ti ci sei approcciato soprattutto?
Allora, il mio primo sport... non me lo ricordo di preciso, so che da piccolo ne ho provati tanti, mi ricordo chiaramente di aver provato tennis, calcio appunto, basket, ho fatto vela anche da piccolo, ma essendo stato il nuoto un po' lo sport che mi piaceva di più e soprattutto quello anche per cui i miei tifavano di più, perché i miei si sono conosciuti in piscina, quindi diciamo che sono abbastanza di parte.
Un figlio d'arte quasi.
Esatto. E quindi, a parte, la mia passione per la piscina, che si è vista subito da piccolino, più che altro è stato anche il fatto che negli altri sport, quelli magari un po' di squadra, di contatto, non mi piacessero granché. A calcio avevo avuto subito dei falli, non lo so, non mi ricordo. Comunque alla fine la scelta è ricaduta sul nuoto e sono felice che l'abbia fatto perché sono, mi piace come sport.
Bene, bene. Tu invece, Ciccio?
Allora, io come Giamma, cioè, diciamo, i miei mi hanno messo subito in piscina appena nato, però non erano nuotatori loro.
Giamma, intanto se vuoi serviti.
Semplicemente lo hanno ritenuto lo sport più... adatto da insegnarmi da piccolino, cioè semplicemente per insegnarmi a nuotare, e poi ho continuato semplicemente. E il calcio non ci ho mai giocato, credo, al di fuori delle partitelle di classe quando si organizzavano, però non mi è mai piaciuto.
Prego. Anche il reparto tecnico
si deve sfamare, certo, in qualche modo. Social media,
però
manager,
anche
il
social,
no,
media manager,
social media manager non ne vuole.
Grazie. Nulla.
Ogni estate però andavo, quando ero piccolo, al CUS, al Gres organizzato dal CUS, dove facevamo tutti gli sport, la mattina era 5 ore, 5 sport diversi. Mm. E quindi praticamente tutte le estati provavo sempre sport nuovi, tra cui il rugby, che ho fatto poi per qualche anno, ma ero troppo piccolino e diciamo che mi uccidevano ogni partita, quindi ho detto magari torno in piscina.
Sì, sì. Mm. Ma praticavate nuoto anche d'inverno, praticamente, cioè c'erano strutture che consentivano di praticarlo d'inverno da voi?
Sì, diciamo che anche quello è stato un fattore, perché i miei hanno sempre considerato gli sport più completi il nuoto e l'atletica, soltanto che l'atletica in Liguria diciamo che è un po' messa da parte, ci sono pochissimi impianti, pochissime strutture, mentre il nuoto è abbastanza... visto bene, ci sono tante piscine, tante strutture in cui praticarlo, quindi è stato anche una scelta dettata da quel fattore lì, il fatto che ci fosse la possibilità di farlo vicino a casa e farlo tutto l'anno, ecco.
Certo. Io avevo la piscina a 5 minuti a piedi da casa, quindi è stato quello più che altro a spingermi a continuare.
No,
anche
vi dico questo perché, ad esempio, io pure l'ho fatto nuoto, ma soltanto d'estate, perché vivendo in un paese dove ci stava una piscina comunale, ma che era inagibile per praticamente fino a quando io avevo 15 anni, una cosa del genere, poi l'hanno aperta, che era una buona piscina al coperto, tutti i servizi, bla bla, però poi c'è stato il Covid, l'hanno chiusa ed è tuttora chiusa perché, vabbè, ottimi servizi dello Stato. Mm.
Sì, purtroppo le piscine hanno subito un sacco... Il Covid, come moltissime altre attività, però in particolare moltissime piscine hanno chiuso per diversi anni e alcune, come hai detto te, non sono proprio riuscite a riaprire perché senza un afflusso continuo di gente, di corsi, di lezioni, fanno fatica ad andare avanti, ovviamente, perché i costi del riscaldamento dell'acqua, del mantenimento, della pulizia sono molto alti, quindi
certo,
ne hanno risentito parecchio, ecco.
Quindi avevi detto uno sport che non è il nuoto, la vela, molto particolare.
Io ho fatto vela, sì, ho fatto anche scherma, che in Italia in realtà è abbastanza uno sport seguito e praticato.
Sì.
Sì.
Io direi che è quasi di nicchia in realtà, nel senso, certo, rispetto a, che ne so, calcio, basket o pallavolo.
Sì,
che
sì,
sono
sì.
Gli...
Quello certo, però come scuola di scherma l'Italia è sempre stata una delle nazioni migliori. E mi ricordo io a Londra 2012 di aver visto appunto il podio del fioretto femminile completamente italiano e comunque ogni competizione importante di scherma qualche italiano lo trovi nelle fasi finali se non addirittura in finale e nonostante appunto non sia proprio lo sport più praticato in Italia è facile vedere l'Italiana al top, questa cosa è bella perché vuol dire
un
che
un po'
ci
in
sono
tutti gli sport questo. Noi,
sì,
noi andiamo ovunque, questo è un dato di fatto.
Qualche giorno fa c'è stato il vincitore di che cos'era, la 200 metri, 300 metri, Simone...
Erano 60 metri ostacoli, può darsi.
No, infatti sto chiedendo a voi perché io...
No, non lo so.
Non,
non so se è quello che intendi te...
ma... quello che ha fatto il tributo a
One
Piece.
Sì, il ragazzo italiano che è arrivato secondo nei 60 metri ostacoli, okay, e al mondiale di atletica indoor qualche giorno fa e tra l'altro secondo dietro al più forte di tutti i tempi, quello che ha record mondiale, record di tutte le cose, quindi un secondo posto.
Beh, sì. Comunque gli italiani
bello prestigioso
nello sport, esatto,
sì, sì.
Gli italiani nello sport bene o male quasi sempre sono sempre sul podio. si potrebbe dire, sì.
Sì. Sì, sì. Sì, sì. Ma secondo me, nonostante appunto purtroppo ci siano delle realtà alle volte brutte di sport, appunto come un po' lasciate andare in catafascia, come appunto possono essere le piscine, ma anche spessissimo piste di atletica, anche campi da calcio, da basket, che vengono lasciati andare, però nella nostra nazione lo sport è considerato molto un valore aggiunto, almeno non tanto nell'ambiente scolastico, che viene visto quasi come un
peso.
Esatto, fai qualcos'altro che non è studiare, allora non dedichi tempo allo studio, mentre secondo me dovrebbe essere un valore aggiunto. Però a parte questa parentesi scolastica, lo sport in Italia secondo me è molto molto valorizzato, come dovrebbe essere, perché è anche quello un modo di far vedere, no, la nazione.
Valorizzato intendi da un punto di vista di fondi, quindi viene attenzionato appunto dal governo, oppure semplicemente celebrato e poi magari lasciato un po', come si dice,
un po' a se stesso,
un po' a
non
se stesso,
lo so, sì.
Esatto, sì, perché io penso per esempio ai da dove vengo io a Catania, ci sono molti impianti, è messa molto bene, quindi non si ci può lamentare, però molti impianti, come per esempio quello delle Olimpiadi Universitarie, il Palanesima, soltanto la piscina è stata rimessa a nuovo, ma per il resto molti impianti sono rimasti abbandonati, e così come molti altri impianti in Italia. Quindi effettivamente...
Sì, no, da quel punto di vista è un peccato, ma secondo me a livello anche di scuola, di insegnanti, di allenatori, di maestri, abbiamo una cultura sportiva che fa invidia a moltissime altre nazioni, nonostante noi non siamo una nazione che ha una popolazione esagerata, figuriamo sempre benissimo in tutte le grandi competizioni internazionali, che siano appunto sport invernali, che siano sport di corsa, che siano sport acquatici.
Ultimamente abbiamo avuto, per citarne alcuni, Sinner, avuto la vela, aspetta, non mi sto ricordando, Luna Rossa che ha vinto. Abbiamo avuto pochi altri.
Nel nuoto possiamo citare Ceccone, che ha fatto il record del mondo, Benedetta, esatto, Pilato, il record del mondo l'anno scorso.
Jacobs nell'atletica,
Tamberi. Sì,
esatto.
Sì.
Quindi
anche nel 21 il ciclismo su pista, con la squadra di inseguimento che ha battuto in rimonta la Danimarca. Quella è stata una gara clamorosa, non so se l'avete vista, ma...
No, il ciclismo non lo seguo.
È da andare a recuperare, cioè la finale di inseguimento su pista delle Olimpiadi del 2021 di Tokyo, Italia-Danimarca, è stata veramente una delle gare più belle che abbia mai visto, sia come telecronaca ma anche proprio come coinvolgimento, perché in rimonta così inaspettato, bellissimo.
Comunque, per ritornare a quello che hai detto tu, se non ricordo, no, la domanda che hai fatto tu circa sentire lo sport a livello nazionale, cioè se c'è questo spirito sportivo e anche il fatto che lo Stato, insomma, valorizzi tali realtà, secondo me esistono queste cose, nel senso... Voi magari anche per spirito nazionalistico, però quando c'è una finale in cui ci stanno degli italiani, puntualmente tutti mettono storie Instagram. Non dico che se la seguono, però buona parte immagino che, anche, che ne so, non hanno mai seguito tennis,
sì,
vanno a guardarsi
quello,
la partita.
Sì. Quello sì, a livello di popolo, infatti questo c'è. Io parlavo da un punto di vista proprio istituzionale, che magari si fa come tutto il resto del popolo, che quella settimana, magari la settimana del tennis, tutti a idolatrare il tennis,
e poi due giorni dopo
non mi lamento della popolazione che magari non lo seguiva, non lo seguono per quella settimana, ci sta che sei tifoso, ma delle istituzioni che utilizzano il successo sportivo come pubblicità per il paese,
sì, come
e poi se ne
dimenticano, certo,
due giorni dopo. Quello è più che altro che di cui parlavo.
No, quello secondo me lo utilizzano anche come fatto per proprio alimentare il movimento sportivo. Ad esempio, appunto avete citato Sinner, giustamente, perché sta facendo benissimo ultimamente, ma proprio lui ha fatto alzare le iscrizioni ai circoli di tennis di non so quanto per cento. E questa è una cosa bella, perché vuol dire che non solo vince lui e porta il nome dell'Italia in alto, ma anzi stimola moltissimi altri italiani, giovani italiani, a seguire le sue orme, che poi ci riescano o che non ci riescano.
L'importante è che si fa sport.
Esatto, l'importante è che lo sport venga praticato.
Come dicevano i greci, corpo sano in mente sana, sì, quindi ci vuole pure quello. E invece sport che non avete mai praticato ancora e che vi intrigano, che...
Allora, vai Giamma.
Allora, sport che non ho mai praticato... Di convenzionali non me ne vengono in mente. Mi piacerebbe un sacco fare a livello un po' più alto, appunto, di gareggiare qualche sport invernale.
Okay.
Io so andare sugli sci, so andare sullo snowboard a livello molto ovviamente amatoriale, cioè so scendere dalle piste, non andare forte. Però ecco, mi piacerebbe imparare, magari fare qualche gara su sci o su snowboard. Così, perché lo trovo uno sport interessante che non ho mai avuto la possibilità di praticare.
Ecco, io pure non sono mai andato su uno snowboard e sui sci solo una volta in vita mia, però voglio, tra l'altro sull'Etna, quindi capirete che neve che c'era in quel momento, a marzo, metà marzo, quindi... quindi sicuramente gli sport invernali, oppure anche, rimanendo in tema montagna, l'arrampicata. Quella l'ho provata soltanto da piccolo, appunto al Grest, per quelle poche ore, però la voglio fare meglio.
Arrampicata è molto figo. Io ho fatto 3-4 lezioni, mi pare, però nel senso, avevo fatto questo viaggio studio dove c'era questo immenso campo sportivo, non so come definirlo, dove potevi praticare un po' tutti gli sport, da equitazione, tiro con l'arco, arrampicata, eccetera, eccetera. Sì, arrampicata è molto molto figo, molto complesso e ci vuole soprattutto una resistenza fisica non indifferente.
Esatto. Anche mentale.
Sì. È mentale, sì sì.
Io so che qua a Modena, non so bene dove, però un mio compagno di corso fa si è iscritto a un corso di arrampicata perché voleva imparare, adesso sta seguendo le lezioni serali e dice che è molto contento di questa sua scelta perché gli piace un sacco e lo intriga un sacco questa cosa dell'arrampicata.
Poi vuoi mettere nel weekend, te ne esci e dici andiamo in montagna, però te la metti a scalare tutto.
Bellissima. È figo.
Bellissima.
Non raccomandabile per comunque debole di cuore, certo.
No, vabbè.
Certo, serve un po' di coraggio, ma alla fine penso che ci siano anche percorsi per ogni livello. Quindi
sì, certo.
Ognuno può fare quello che si sente di fare. Speriamo che qualcuno non rischi la vita per fare bella figura, percorrendo percorsi che non sono alla sua altezza. Però.
Sport cioè. Estremi invece? Quali
sport vorresti, estremi...
Vorresti provare o che hai provato?
No, allora, che ho provato sport estremi? Nulla. Però mi piacerebbe un sacco lanciarmi da qualche parte. Tipo...
Così, senza paracadute.
No, vabbè. Skydiving o...
Skydiving sarebbe cosa esattamente? Non è paracadutismo?
Quello sì?
Con la tuta alare?
Sì, con la tuta alare. Oppure sì, paracadutismo anche. Uh-huh. Sempre, vabbè, in montagna il parapendio, bello secondo me, perché quello è estremo, ma è anche, secondo me, può essere rilassante, perché c'hai i tuoi momenti di calma mentre... Non è tutto una scarica di adrenalina, è anche più vedere tutto il paesaggio, secondo me.
Cioè, non so voi, non è proprio sport estremo, ma sono sport strani, che di tanto in tanto mi compaiono dei reel su Instagram di sport estremo. Allora, partendo da gare di schiaffi, quelle penso l'abbiano viste tutti. Sì. Poi,
in tutte le parti del corpo, tra l'altro.
Sì, sì, di acchiapparella con tutti gli ostacoli, sì, fighissimo. Sì, sì. E poi la gara per due tizi stanno in macchina e uno deve evitare che l'altro scenda dalla macchina.
Non l'avevo mai visto.
Questo lo voglio provare.
Io sì, invece ho visto l'incontro di box dentro la cabina del telefono. Cioè, okay. Questi due vengono chiusi dentro una cabina... Sì.
50 centimetri.
A 50 centimetri l'uno dall'altro l'incontro di box.
Ma quanto dura più o meno un incontro? Tipo un minuto?
Pochi secondi. Sì, infatti c'è l'arbitro non può nemmeno stare dentro, ovviamente. Quindi deve stare fuori, cercare di capire se uno sta morendo o meno.
A proposito di box, ultimamente mi è capitato di vedere delle robe fra Jack Paul e Mike Tyson. Ma ci sarà un incontro?
Sì, ci sarà l'incontro. Credo abbiano firmato il contratto
entrambi.
Ma Mike
Tyson sta morendo, cioè nel senso è un vecchiaccio.
Ma Mike Tyson, se tu guardi, se tu guardi i video di Mike Tyson... Fa spavento, cioè
no,
si
non lo
muove
metti
come...
cioè se mi dà un pugno mi ammazza istantaneamente, però
no, non
dire...
è solo la potenza, è anche la velocità e la tecnica con cui lo fa, cioè non ha perso la tecnica ma è ancora velocissimo, cioè a me fa impressione questo.
Ma non ha sulla cinquantina?
Ha 54 anni, è pauroso però. E, però sì, hanno firmato il contratto e il 20 luglio si affronteranno, non so dove, cioè l'avranno detto ma non me lo ricordo. Invece qualche giorno fa c'è stato lo scontro in Arabia Saudita tra Anthony Joshua e Francis Ngannou, non so come si pronunci di preciso, però Francis viene dall'MMA, ci ho messo un M di troppo, MMA, mentre Anthony Joshua... adesso non so se sia campione del mondo, però è di sicuro vice campione del mondo dei pesi massimi. E si sono affrontati in Arabia, ha vinto al secondo round Joshua con un knockout. Un round clamoroso, cioè Ngannou proprio va giù come un tappetino, si piega in due. E che non te l'aspetti perché sono tutte e due dei giganti, cioè sono enormi. E, però è stato un bel incontro. Poi è finito presto perché è secondo round, però... è anche quello il bello della box, che può finire da un momento all'altro.
Certo, certo. Di tanto in tanto vi capita di... così, io non me ne intendo di MMA così come di box, però di tanto in tanto mi capitano dei reels di tipo top knockouts della storia della box o degli MMA, e ce ne sta uno in particolare che mi ha impressionato, magari poi lo vediamo che prova a cercarlo, di sti due che si danno, uno giapponese mi sembra e l'altro americano, che si danno pugni speculari, nel senso uno dà pugni al tizio, l'altro gli dà pugni, ma in continuazione, cioè per un buon 30 secondi, così, all'invito, fino a quando l'arbitro non li stacca e sono tutte e due... bordelle. Sì, assurdo.
Sì, no, ma quegli sport lì sono clamorosi veramente quando salgono sulle ring, sull'ottagono, sono pronti a morire, nel vero senso della parola, secondo me, perché veramente le prendono di santa ragione, le danno anche, si spera. Però si fa veramente impressione anche quanto resistano, perché non è solo quanto le danno forte, ma alle volte prendono dei colpi veramente allucinanti e camminano come se non fosse successo niente. Cioè.
Sì,
è quello che mi sorprende anche di certi atleti.
Io provo adesso a cercare intanto...
Allora, andiamo avanti mentre tu lo cerchi. Hai mai visto, cioè, se ti deve venire in mente un film, un cartone, un libro, qualcosa che riguarda lo sport che ti ha ispirato tantissimo, che ti ha lasciato il segno, il primo che ti viene in mente, qualsiasi sport?
Allora, il primo che mi viene in mente, non lo so, allora, qualcuno sul basket, c'è di sicuro, ad esempio Coach Carter. Molto
oppure
bello.
Anche Space Jam, palesemente.
Space Jam, sì, però Coach Carter ha un po' più...
Lui si vuole suicidare dopo questa...
cioè, la Space Jam è carino, però...
Sto scherzando, forse... dai!
No,
sì, no, come documentari, se no ce n'è uno bellissimo sull'arrampicata che ha vinto anche l'Oscar.
Mi sa che l'ho visto, quello...
quello Free Solo, esatto. Si chiama. Adesso non so dove sia, forse su Disney Plus. Perché adesso Disney Plus ha tutto National Geographic, penso l'avesse fatto National Geographic. E quello molto bello, appunto sull'arrampicata, di quale parlavamo prima, molto anche spaventoso, però interessante perché spiega tutta anche la parte dell'allenamento, dell'edizione, della ricerca che sta dietro a un'arrampicata. E poi vabbè, un sacco di video che non sono propriamente documentari o film, però su YouTube, appunto sul basket. Che possono essere su Kobe Bryant, LeBron James, che mi hanno ispirato. Comunque mi piace guardare perché sono una dimostrazione di sport vero, secondo me è interessante.
E tu prima di una gara cosa fai? Ritornando al tema un attimo nuoto.
Prima di una gara...
Quanti gasi?
Ascolto la musica un po' prima. musica che varia, dipende come mi sento quel giorno lì, e cerco di concentrarmi. Poi quando si va in chiamata, di solito stacco la musica, perché poi quando sei in gara non ce l'hai la musica, quindi comunque devi arrivare lì nel mood che sei con i tuoi pensieri. Non... Quando c'hai hai l'ansia da gara, comunque ti puoi isolare, ma se alla fine stacchi quello che ti isola, rischi poi di... Quindi stacco un pochino prima la musica e cerco di concentrarmi. Vai, metto gli occhialini, ho il mio rito, piccolo rito. Metto gli occhialini quando il primo della batteria prima inizia l'ultima vasca. E parto a sinistra, metto già il piede sopra. E sono piccole cose, però faccio sempre, mi rendono più tranquillo. Cioè, lo rendono più una routine, esatto. Meno una cosa...
E c'hai tanta ansia tu per le gare?
Sì, negli anni ho avuto un sacco di ansia, anzi ho rovinato un sacco di gare per colpa dell'ansia. Ultimamente quelle che ho fatto l'ultima volta, anche perché adesso vabbè lo faccio a livello meno impegnativo, ho avuto un po' meno ansia, infatti sono riuscito a godermele molto di più, però soprattutto da piccolo ho avuto un sacco il problema dell'ansia da gara, che stranamente, non so... ma d'altro lato nella scuola o comunque nelle cose che non fossero lo sport non mi è mai capitato di avere ansia della prestazione o cose del genere, però nel nuoto in particolare sì. Io mi ricordo una gara da piccolino che era andata male quella del giorno prima e mio padre non è venuto a vedermi, io piangevo disperato quel giorno lì e appunto, cioè l'ansia mi mangiava ancora prima della gara, cioè ero lì prima delle chiamate che ero totalmente bloccato e da piccolino ce l'ho avuto quei momenti lì, poi vabbè crescendo si migliora questa cosa ovviamente anche con la razionalità che si acquisisce, però sì.
Ecco, io ad esempio alle prime gare, fino alle ultime che ho fatto nel 2019, non ho mai avuto un filo d'ansia. E i miei compagni di squadra mi invidiavano perché anche allenandomi spesso male, cioè saltavo allenamenti, così, arrivato in gara non avevo ansia e andavo a migliorare sempre.
Sì,
quindi
sì.
Tutti mi odiavano, mi picchiavano dopo la gara. Però
perché
giustamente anch'io l'avrei fatto. Che si salta tre allenamenti a settimana, poi in gara arriva tutto tranquillo e migliora pure, quindi giustamente ti arrabbi un pochino.
È quella la bravura anche di un atleta, di saper concentrare tutto quello che può concentrare in una gara che appunto nel nuoto varia dal minuto al 2 minuti e mezzo al massimo.
Anche i 25 secondi.
Sì, esatto. Quindi... c'è chi lo riesce a fare, c'è chi lo riesce a fare ogni tanto e c'è chi non lo riesce a fare, e è anche quello che spesso a livelli soprattutto alti non è tanto, cioè è l'allenamento di sicuro, ma quando si è tutti lì e la gara si decide sui centesimi, conta un sacco la testa, conta soprattutto la testa e chi riesce a farsi prendere meno dall'ansia, perché appunto se vai al blocchetto o se entri in campo o qualsiasi sport che il cuore già ti batte a 180 battiti al minuto, capito che è come se ne avessi già giocate 2 di partite. E...
Sì, infatti arrivati a quei livelli come possono essere campionati nazionali oppure olimpiadi, cioè di fatto l'allenamento ricopre un 10% della gara, perché quelli che sono arrivati lì sono tutti dei mostri a livello fisico, quindi quello che fa all'80% è la testa in quell'esatto momento della prestazione.
Sì, sì, certo, fa tantissimo.
Comunque, abbiamo una domanda da casa. Cosa ne pensate del valore dello sport come momento di aggregazione e di amicizia?
Certo, quello è importantissimo, secondo me. È importantissimo perché ti permette di avere amicizie che sono sane, e non appunto possono essere brutte compagnie che magari ti portano adesso diciamo sulla cattiva strada, no? Però è meglio secondo me fare amicizia, essere in un giro di amici, di gente che al pomeriggio uscita da scuola esce, si impegna per 2 ore, 1 ora, 1 ora e mezza, quello che è, però fa qualcosa, si impegna, piuttosto che uscire a bighellonare con quelli che possono essere, non so, gli amici o chi per esso. E, però il valore dell'aggregazione, dell'amicizia nello sport è importantissimo, che sia sport di squadra, attenzione, ma anche sport singolo, perché noi appunto parlavamo del nuoto, ma il nuoto è uno sport individuale, ma è molto di squadra, certo. Molto più di quanto la gente pensi, perché tu ti alleni, sputi il tuo sudore, le tue lacrime per 2 ore al giorno, 6 volte a settimana,
l'acqua
esatto, con altri 20 compagni che diventano appunto quasi tuoi fratelli. Poi c'è chi ti può star più simpatico, chi ti può star meno simpatico, è umano, però qualcosa che ti lega c'è. E questo è molto molto bello, sì.
Comunque purtroppo non sono riuscito a trovare quello che dicevo, vabbè. È un po' introvabile.
L'abbiamo perso.
No, invece ci tenevo a citare per quanto riguarda appunto opere artistiche che magari ci hanno trasmesso i valori dello sport e in realtà tutto quello che ci gira attorno, un'opera di Takehiko Inoue di nome Real. È lo stesso autore dell'opera più conosciuta, Slam Dunk. Sono entrambe lo sport di riferimento in entrambi i casi è sempre il calcio, ciao, è sempre il basket, però in Real è basket in carrozzina. Ed è una cosa molto molto particolare, perché oltre a farti entrare nell'ottica di come funziona il calcio in carrozzina, si intrecciano 3 storie di un ragazzo che è in carrozzina già dall'inizio della storia e pratica lo sport. Un ragazzo normale che però vuoi un po' i fallimenti della vita, vuoi che sia ritirato dalle superiori prima anzitempo, insomma, sfoga la sua rabbia, la sua frustrazione, eccetera, eccetera, nel basket. E il terzo personaggio invece è un ragazzo che dopo un incidente perde
la mobilità degli arti inferiori.
Esatto. Bravo, e quindi deve affacciarsi, deve scontrarsi contro questa dura realtà. E in tutto questo, da sfondo, appunto, ci sta il basket come, insomma, modo per incanalare un po' le emozioni e per riuscirle a trasformare in qualcosa di concreto.
Di positivo, sì.
Esatto.
Sì, quello è una cosa bellissima, secondo me, anche lo sport paralimpico, che ultimamente anche col progresso delle tecnologie, delle protesi, degli aiuti, sta facendo un sacco di passi in avanti. Anche appunto quest'anno ci saranno le Paralimpiadi e è bello che persone che appunto abbiano tra virgolette perso tutto, perché quando perdi la capacità di muoverti o comunque ci sei nato magari così o la perdi o ci sei nato, però riescano comunque a trovare la forza e la volontà di applicarsi in uno sport e non darsi per vinte, e credo che sia una delle forme più pure di spirito agonistico che ci sia. E ad esempio io so la storia di un nuotatore, Manuel Bortuzzo, che qualche anno fa è rimasto coinvolto in una sparatoria a Ostia.
Ah, vero, me lo ricordo.
E ha perso la mobilità degli arti inferiori. Ovviamente grande tragedia, perché era un nuotatore promettente, era nel giro della nazionale e lui non si è dato per vinto, però adesso sta collezionando medaglie su medaglie nel nuoto paralimpico e continua a fare quello che ama e con le possibilità che ha, però comunque ad altissimo livello. Questa cosa è molto molto...
Perché sport è anche inclusività.
Certo.
E quindi ti faccio questa domanda. Tu dovessi scegliere uno sport paralimpico da praticare, quale sarebbe?
Sport paralimpico da praticare, mi piacerebbe fare la corsa con la bici.
Con la sedia a rotelle, ok.
Sì, con Adam proprio delle bici.
Ah, ok, ho capito, okay. Sì. Sono come definirle, non delle micro, ma sì. Non so come definirle.
Se no anche basket in carrozzina lo trovo molto interessante. A me piace un sacco il basket di per sé, e quindi anche questa variante, ovviamente adattata alle persone che non possono muovere gli arti inferiori, secondo me è molto molto carina, molto valida come...
Sì, io opterei pure per basket in carrozzina.
Io forse la corsa.
Quello
con le gambe, le protesi. Vabbè, Allora, ultima domanda e poi chiudiamo. Un evento personale oppure a livello sportivo, quindi che hai visto da spettatore, che ti ha traumatizzato a livello sportivo? Un evento in particolare?
Che mi ha traumatizzato?
Sì, che sì, può sì. essere un'esperienza personale, quindi tu...
Diretto o indiretto?
Da nuotatore o comunque da sportivo, oppure magari... come può essere appunto la morte di un Kobe Bryant,
un
incidente di qualcuno,
ma io ti dico
qualcosa che ti viene in mente adesso.
Ti direi nella mia vita sportiva c'è stata appunto una gara da piccolo in cui ero andato male e ovviamente a me dà molto fastidio deludere me stesso, ma anche e soprattutto gli altri che tengono a me. Poi ovviamente lo sport uno lo fa per sé, però è naturale che quando deludi un po' gli altri, perché vedono che magari manchi di impegno, manchi di qualcosa, tu stia male. E in quella gara ero stato particolarmente male dopo, però essendo entrato in finale invece in un'altra gara, perché non so se sapete come funzionano le gare di nuoto, però si fanno più gare ogni meeting, ogni competizione, e sono riuscito poi al pomeriggio a fare meglio nella finale dell'altra gara e a, diciamo, redimermi. Però sì, è stato un momento che mi ha cambiato, perché ho capito che non bisognava soffermarsi sulla sconfitta del mattino, che è, per quanto fosse stato cocente, perché appunto c'ero rimasto veramente male, pianti, poi vabbè, ero anche più piccolo, quindi
non c'avevi, diciamo, ancora la maturità.
Sì, la maturità di analizzare bene cos'era successo, quindi avevo sfogato un po', però appunto non era stata la fine del mondo, e stringendo i denti ripartendo, perché poi si riparte da capo ogni gara, poi era andata bene quella dopo, quindi lì ho capito un po' quelle frasi tipo non è importante come cioè quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi, nel senso sì, le sconfitte ti segnano, ma sono quelle che ti fanno anche ripartire, magari con più rabbia, più voglia. Chissà, magari se non avessi subito quella sconfitta lì cocente al mattino, pomeriggio, non avrei fatto così bene, non sapremo mai.
Certo.
Io in particolare volevo parlare di una gara che mi ha segnato, potevo avere 12 anni, non lo so, perché però ancora oggi ha ripercussioni ogni volta che mi alleno, in cui sono scivolato dal blocco alla partenza, la gara, e la caviglia ha sbattuto sul blocco di partenza. Quindi
bello, simpatico.
Sì, ho fatto tutta la gara con la caviglia che mi stava esplodendo dal dolore. Ho fatto tutta la gara, forse era un 100, quindi c'erano anche due virate, quindi dovevo spingere sul muretto con la caviglia, e da allora non faccio un tuffo senza asciugare completamente il blocco con le mani. Cioè, tuttora, anche se facciamo i tuffi in allenamento, lo devo asciugare sempre, perché ho sta paura del blocco, di scivolare.
Un mio amico pensa che era successo in allenamento di tuffarsi e che il blocco fosse proprio partito all'indietro, lui fosse caduto per te.
Ah, che si è sganciato il blocco? Sì. Sì, è successo anche in una gara dove ero io.
Terribile quello, cioè, penso per la fiducia faccia schifo.
Sì, esatto.
Sì, probabilmente invece, per quanto mi riguarda, uno degli eventi più traumatici è legato alla competitività, ma quella tossica. Nel senso, sì. Alla fine di ogni corso che facevo di nuoto estivo ci stava la famosa gara. Non mi ricordo adesso esattamente i risultati, però voi... No, addirittura non volevo nemmeno partecipare, perché c'era questa atmosfera ultra competitiva che, non lo so, mi ha proprio allontanato dalla gara, che, non lo so, mi ha creato proprio uno sdegno interiore. Questo quando avevo forse 11-12 anni, una cosa del genere, e probabilmente l'ho talmente interiorizzata che... come dire, non che mi sono allontanato dallo sport, però... Penso che l'ultra competizione sia una delle cause principali dell'allontanamento dallo sport da parte di molti, perché secondo me crea due problemi. Uno, quello che dicevi tu, ovvero delude le aspettative altrui più che proprie. Perché il più delle volte è proprio quello che spaventa le persone, che magari uno ha dato il massimo, che lo sente, però vuoi un po' le pressioni esterne, familiari o di amici o
molto spesso quelle sono sociali. I genitori sono quelli che, lo vedevo sempre alle gare di nuoto, sono quelli che mettono più pressione.
Capito.
O anche, allenatori magari troppo
esigenti
o comunque che mettono il proprio bene davanti a quello dell'atleta, secondo me, che pensano più al proprio successo che al successo dell'atleta.
E questa è la prima cosa. E la seconda, che poi si vengono a creare le curve, la curva sud e la curva nord, cioè per riprendere il calcio al volo e poi si chiude al volo perché è di già sempre
parlato troppo di calcio.
E poi
passiamo al calcio, allo spogliatoio.
Si va, Juve merda, Inter merda, e si scontra e poi si prendono ammazzate, eccetera, eccetera. Non lo so.
No, secondo me, mi collego al tuo ultimo discorso, è sbagliatissimo la violenza nell'ambito dello sport, quando lo sport dovrebbe essere qualcosa che unisce e invece separa, in questo modo unisce migliore, invece separa e rende violente le persone. Ma appunto spesso queste tifoserie organizzate sono un po' come gli estremisti dello sport, non gli interessa della partita,
no,
della
vogliono
squadra,
il sangue.
Vogliono appunto menare, manganellare quegli altri, e questo secondo me è brutto. Io penso che nel piccolo delle nostre squadre di nuoto, che vabbè, io sono sempre stato nell'ambito della Liguria, però nonostante ci fosse astio e competizioni tra le diverse squadre, c'è sempre stato grande rispetto.
Tutti amici.
Esatto, e amicizia anche tra allenatori delle squadre diverse, amicizie tra una squadra e l'altra. Non c'è mai stato quell'odio che arriva quasi a diventare appunto violento nei confronti dell'altro. E ecco, uno delle cose bellissime che dovrebbe insegnare lo sport, perché secondo me questa gente che poi va a manganellare, appunto i tifosi romanisti l'altra volta hanno accoltellato due del Bright.
Simpatico pure questo.
Secondo me quella lì è gente che non ha mai praticato lo sport, semplicemente va allo stadio per fare baldoria e ti fare la propria squadra, ubriachi fradici.
Sì, sì. È gente che per dare un senso alla propria vita,
esatto,
fa quello.
È impossibile che abbiano fatto mai sport a qualunque livello, perché sennò avrebbero imparato qualcosina.
Cioè. Piccolo inciso. Ultra competitività comunque, perché la competitività sono convinto che in generale, non solo nello sport ma anche nella società in cui si vive,
sì,
nel mercato
è
importante,
necessaria,
perché
sana, sì.
Tu vedi che l'altro fa meglio di te, quindi
ti spinge,
ti mette il pepe al culo, per dirla più alla, per dire ok, adesso faccio di meglio, mi impegno di più,
sì,
eccetera eccetera.
Esatto,
è
ma
la base di tutto.
Quando la competitività e magari il successo dell'altro è volto a tirare giù te, allora lì non va bene, no. Perché se uno ha successo perché vuole affossare te, no, uno ha successo per sé. Se poi io che vedo te avere successo mi girano i coglioni e voglio avere più successo di te, è lì è qualcosa di buono, perché ti spinge a te a fare di più.
Certo.
Va bene. Bene. Direi che possiamo concludere così la puntata di oggi. Ringrazio Giamma, ringrazio Simone, Silvia e Lollo che sono qui presenti. Ringrazio Geri e buona serata.
Salutiamo
a tutti.
Ludovico ancora una volta.
Salutiamo Ludovico che ancora sarà in cabina elettorale a scegliere.
Forza Abruzzo.
Ciao.